sveglio alle tre, pronti per un altro club, convinti che sarà il più bello dei weekend. Chissà se mentre gli altri dormono si sente ancora il solito eco delle serate, delle discoteche abbandonate. E poi le segne cadono, e poi non è più sabato, però quante figate nelle discoteche abbandonate.
Max Pezzali, quindi, con le discoteche abbandonate, anche questo un nuovo singolo. E noi chiuderemo tra pochissimo il nostro spazio dedicato alle novità con una canzone che, insomma, più che novità è una canzone che sta girando alla grande da diversi mesi dal Festival di Sanremo, quindi Annalisa, che è una delle canzoni più suonate sinceramente, ma adesso è uscita una nuova versione, quella remixata con Bob Sinclair, da Bob Sinclair, quindi un grande successo anche questo. Prima però vi voglio ricordare qualche evento di giugno, perché arriva un concerto la prima volta in Svizzera, giovedì 13 giugno al Extra di Zurigo, Calcutta, quindi 13 giugno, ticketmaster.ch, e poi il 29 e il 30 giugno ci sarà una due giorni, un festival di musica italiana al Lido di Rappersville con Alessandro Canino, i Cugini di Campagna, Paolo Meneguzzi e DJ Cardillo e tanti altri artisti. Domenica 30 giugno poi Flavio Rizzelli e Rizzello e diversi tributi ad artisti italiani come Ramazzotti, La Pausini, Neck e Renga. La prevendita su eventfrog.ch, ma ne parleremo con l'organizzatore una delle prossime domeniche, avremo anche dei biglietti in omaggio. E poi ricordo, per chiudere, 22 giugno, sabato 22, un grande evento dedicato alla bellezza femminile italiana, perché si svolgerà la prima edizione in Svizzera della fotomodella italiana. Chi vincerà questo concorso andrà alla finale il 7 settembre 2024 a Mantova. Anche di questo evento ne parleremo 22 giugno al Glatt Tower di Val di Sellen.
E Bruno, in chiusura salutiamo Marta, che ci ha scritto un'email. Marta ha detto che anche lei colleziona vinili, però non quelli dell'Aerofestival, no. Quindi magari un'altra volta ci racconterà anche lei cosa colleziona, quindi la salutiamo tanto, salutiamo lei e suo marito Antonio. Vi ricordiamo che noi siamo sempre presenti su Radio Lora Italiana, @hotmail.com, se ci volete scrivere durante la settimana e esatto. Poi vi racconteremo la domenica.
Velocissimamente è stata inaugurata la statua di Pavarotti a Pesaro. E centinaia tra pesaresi e turisti, amici, affetti più cari, oltre ai parenti, hanno assistito appunto alla scopertura della scultura bronzea che Pesaro 2024 Capitale della Cultura Italiana ha dedicato al suo amatissimo cittadino. Quindi la statua si trova in piazzale Lazzarini, a pochi passi dal mitico Teatro Rossini, e diventerà uno spazio della musica dove scattare una foto da portare nel cuore per sempre. Quindi in centinaia, appunto, per inaugurare la statua di Pavarotti, del grande indimenticato Pavarotti, in quel di Pesaro. Era davvero l'ultima notizia, adesso lasciamo il microfono alla nostra Barbara.
Sì, Barbara Canazzo è già pronta, anche Anna Rita Tassera oggi, perché si parla di arte, quindi siamo veramente tutti curiosi di ascoltare questa ora insieme fino a mezzogiorno, l'ora dei bambini. Noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a domenica prossima alle ore 7. Stessa spiaggia, stesso mare, Radio Lora Italiana, da Leo Caruso,
Bruno Indelicato,
Rosa San Giorgio.
A presto, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Radio Lora Italiana.
Un saluto a tutti gli amici di Radio Lora Italiana. Da Annalisa.
Sinceramente. Radio Lora Italiana, un'emozione che dura da 40 anni. Radio Lora Italiana presenta L'ora dei bambini con Barbara Cainazzo.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica, ben ritrovati all'ora dei bambini. Io sono Barbara Cainazzo e anche oggi vi terrò compagnia fino alle 12 con lo spazio che noi di Radio Lora Italiana riserviamo ai nostri ascoltatori più piccoli, a quelli che si sentono ancora piccoli dentro e ai nostri nonni, i nostri fan numero uno. Saluto in regia Bruno Indelicato, buongiorno Bruno. Un saluto, come sempre, agli amici di R102 che ci ascoltano in diretta dal Ticino e dai Grigioni. Vi ricordo che L'ora dei bambini è su Spotify, quindi potete ascoltare i podcast delle puntate già andate in onda direttamente su Spotify. Non serve scaricare il programma, potete andare direttamente da internet ed è ad accesso gratuito. E vi ricordo anche che potete scriverci a radioloraitaliana@hotmail.com per organizzare, per esempio, la vostra presenza in studio, come ha fatto oggi una nostra ascoltatrice che è qui con me, qui di fianco a me. Perciò do il benvenuto, veramente con molto piacere, a Mariangela. Buongiorno Mariangela.
Buongiorno Barbara.
Che piacere averti qui. Allora, intanto ti ringrazio appunto per aver accolto questo invito a venirmi a trovare, ma tu sei una persona speciale. Perché? Perché che lavoro fai tu?
Io sono insegnante di italiano, insegno italiano ai ragazzi e anche agli adulti.
Wow, e mi dicevi che fai ascoltare la trasmissione.
Esatto, sì, e ho promesso ai ragazzi che oggi farò a loro una piccola dedica.
Che bello! Allora, intanto possiamo dire più o meno che scuole sono, ecco, in che zone ci ascoltate?
Sì, sono nella zona di Raina, nel cantone Argovia, e nella zona di Sur, anche nel cantone Argovia.
Ok, e voi ci ascoltate da internet, giusto? Perché la linea, diciamo, radiofonica non arriva, cioè l'FM non arriva, però funziona internet, quindi insomma ricordiamo che c'è anche quella,
esatto,
possibilità.
Esatto, internet è una cosa molto bella e il vostro podcast... Complimenti.
Grazie, grazie. Allora dai, facciamo questa dedica ai ragazzi.
Vorrei dedicare a tutti i miei studenti, a tutte le mie studentesse, questa canzone allegra dei ricchi e poveri. Li saluto forte forte e sono felicissima di averli come miei studenti di italiano. Ciao, a presto.
E allora ascoltiamo Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri.
L'ora dei bambini con Barbara Cainazzo.
Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte. Stammi più vicino, se ci sto bene.
Ma quanto è bella questa canzone, grazie Maria Angela, è veramente un saluto ai tuoi studenti. Devo dire che anche i miei studenti amano cantare questa canzone. Sono canzoni che secondo me non hanno tempo. Allora, oggi abbiamo una puntata veramente speciale. Abbiamo avuto la nostra ospite, ma abbiamo anche un'altra ospite. Perché oggi, per la rubrica Mestieri molto, ma molto speciali, ho pensato di e invitare qui all'ora dei bambini la nostra Anna Rita. Anna Rita Teisere, buongiorno Anna Rita.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutti i nostri più piccoli radioascoltatori.
Ascoltami, tu fai applauso di assolutamente sì. Allora, tu fai un lavoro veramente molto speciale, un mestiere speciale. È uno di quei mestieri che quando lo spiego ai bambini mi dicono che cos'è? Perché non è così facile da capire. Tu sei una storica dell'arte. Allora, ci vuoi raccontare intanto com'è nata questa tua passione?
Questo anche proprio a supporto dei nostri più piccoli radioascoltatori, la mia passione è nata a casa. Infatti, sin da quando ero proprio piccola, i miei genitori, grandi appassionati d'arte, seppure hanno avuto un percorso universitario completamente diverso dal mondo artistico, mi accompagnavano, insomma, andavamo nei musei, nelle chiese. E non nascondo che, insomma, all'inizio non accettassi, no? Proprio bene queste torture a quell'età, perché a 4 anni, insomma, si vivono non proprio con entusiasmo. E poi piano piano, come dire, la passione è cresciuta, no? Giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, fino a che poi all'età nel momento della scelta del percorso scolastico da fare, non ho avuto nessun dubbio e quindi ho subito frequentato un liceo artistico in Toscana, ad Arezzo, che insomma è stata assolutamente patria di grandi artisti, uno fra tutti il meraviglioso, l'eccellente Piero della Francesca, un artista rinascimentale del 400. E poi chiaramente da quel momento in poi, come dire, il mio percorso era inevitabilmente già segnato, perché, e questa è una domanda che immagino ti fanno molto spesso i bambini, i tuoi alunni, ma è quello che fanno anche i miei ragazzi, perché io sono appunto insegnante anche di storia dell'arte, è qual è il percorso più naturale, no? da intraprendere per poter diventare una storica dell'arte, una storica dell'arte. E quindi poi ho deciso di studiare storia dell'arte, spostandomi nella vicina Umbria a Perugia, dove ho appunto conseguito poi la laurea in storia dell'arte.
E che cosa fa uno storico dell'arte? Perché la domanda successiva è quella, cioè che lavoro è? Che cosa fa?
Oddio, fa tante cose. Allora, in linea di massima, gli obiettivi, la professione di uno storico dell'arte vuole che sappia individuare, sappia riconoscere delle opere d'arte, che quindi in qualche modo le studi, e dopo una prima fase di studio sicuramente c'è, che quindi è legato alla ricerca in ambito universitario, e il passo successivo è proprio quello di rendere fruibile. Questa è una parola un po' complicata, no? Difficile da comprendere. In realtà però la fruizione sono tutti quegli eventi, quelle attività che hanno come obiettivo ultimo quello di avvicinare la maggior parte delle persone al mondo dell'arte. In che modo? Io ad esempio lo faccio organizzando delle conferenze sulla storia dell'arte, sull'archeologia, che in realtà è, come dire, un altro aspetto fondamentale della storia e del passato. Visite guidate, questa è un'altra attività molto importante per gli storici dell'arte, cioè far rendere appunto fruibile, quindi comprensibile, utilizzando chiaramente un linguaggio appropriato al pubblico che si ha di fronte, per far conoscere appunto più possibile quello che è il patrimonio artistico.
Perché non dimentichiamolo, tutto quello che è arte è la nostra cultura, sono le nostre radici, è la nostra storia. Quindi anche se qualche volta ci sembra un po' difficile, un po' pesante, soprattutto da bambini, in realtà con le parole giuste e col metodo giusto si possono scoprire tantissime cose interessanti che, ricordatelo, sono parte di quello che noi siamo oggi. Quello che noi abbiamo oggi intorno a noi viene da chi c'è stato prima di noi, e questo vale anche, ovviamente, soprattutto per l'arte, per il mondo artistico.
Certamente, io lo dico sempre, soprattutto lo dico ai bambini e ai ragazzi, cerchiamo di conoscere più possibile quella che è la nostra storia. Quando parlo di nostra storia intendo la storia della nostra nazione, della nostra città di origine, e poi, come dire, allarghiamo gli orizzonti, ma non facciamo il contrario, perché solo conoscendo bene quello che è il nostro mondo, in qualche modo poi possiamo anche apprezzare quello che è fuori dalle nostre porte.
Ok, allora Anna Rita resterà con noi tutta la mattina perché parleremo proprio di arte oggi. Direi, ascoltiamo una canzone, vuoi annunciarla tu?
Allora, sì, il primo brano che avevamo immaginato è Girasoli di Emanuele Aloia.
Ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo. Il nostro amore come arte in ogni secolo. Passano i giorni e sogno un colore per ogni stagione. Questa tristezza è solo l'essenza di arte incompiuta che chiamano amore. Riflesso di luce come un girasole, eco di vita, parole lontane. Vedo lontano mille sfumature che rendono l'attimo quasi immortale. Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo. Il nostro amore come arte in ogni secolo, e le tue labbra come fiori di more, il tuo profumo è mistero di Stonehenge. Ho mille quadri qui appesi sul muro, solo con te ci vedevo un futuro. Prima anche il cielo sembrava più etereo, ora è coperto come fosse fumo. Soffia la polvere sopra il tuo cuore, giurami che ti vedrò ritornare come un dipinto che ha perso colore. Promettimi che tornerò a disegnare e ti guarderò come se fossi un dipinto di Salvador Dalí. Solo vuoti corridoi.
Radio L'Ora Italiana.
L'ora dei bambini.
Ed eccoci tornati in studio con Anna Rita. Allora Anna Rita, io vorrei chiederti una cosa, perché è un argomento di cui si parla poco di solito, che secondo me invece è molto interessante. Quindi parliamo di come i bambini venivano avviati all'arte nel passato. Come, perché insomma noi conosciamo grandissimi artisti che sappiamo, si legge, ci raccontano, hanno cominciato fin da piccoli. Ma come funzionava l'educazione di questi bambini?
Beh, grazie per questa bella riflessione, perché come giustamente hai detto tu, non se ne parla purtroppo mai abbastanza, e la colpa è degli storici dell'arte probabilmente. Allora, al centro di tutto sostanzialmente c'è la bottega. La bottega non possiamo definirla una scuola, sarebbe forse troppo riduttivo. La bottega era un luogo, soprattutto nel Medioevo, e direi anche nel primo Rinascimento. Quando parliamo del primo Rinascimento parliamo del 400, della prima metà del 400, dove c'erano gli artisti, chiaramente non mancavano anche le botteghe nel 500, nel 600, ma le botteghe, per come le si studia al liceo, all'università, sostanzialmente hanno una radice medievale, cronologicamente parlando, ed erano in sostanza dei laboratori dove i maestri più adulti, no? Quindi quelli ormai formati. Il classico esempio è Cimabue e l'allievo Giotto, che insomma anche su queste due figure si è raccontato tanto, c'è del vero, ma c'è anche un po', come dire, di fantasia, che però è importante soprattutto per i nostri più piccoli radioascoltatori. E quindi questa bottega si andava in realtà sulla data, diciamo sull'età di inizio dei ragazzi, insomma dei bambini, si discute ancora molto. In realtà c'è chi dice che ci sono delle fonti che raccontano che degli artisti già, dei piccoli aspiranti artisti già all'età di 7 anni si recassero in bottega. Abbiamo anche degli artisti che invece arrivarono in bottega più tardi, verso i 12-13 anni. E in questo luogo era un laboratorio dove si apprendeva sostanzialmente tutto quello che riguardava, nel caso per esempio di un pittore, come si lavoravano e come si ottenevano i colori, come si realizzavano i pennelli, come si realizzava lo strumento, il supporto, quello che gli storici dell'arte definiscono supporto, la tela piuttosto che la tavola, come si realizzava proprio praticamente.
Sì, perché dobbiamo ricordarcelo, non c'era il supermercato dove andare a comprare i pennelli, i colori di tubetto, la tela già tesa, cioè bisognava prepararsi tutto a mano, e quindi questi bambini venivano affidati a queste figure adulte, capaci, bravi, e che aiutavano questi bambini a imparare il mestiere, ma sulla base di talento, cioè i genitori li affidavano a questi maestri perché si accorgevano che questi bambini avevano talento? Era così?
Ma la risposta è in parte sì e in parte no. Per esempio, appunto, nel caso di Cimabue e di Giotto sembra, insomma, c'è questa leggenda, questa favola che narra appunto che Cimabue vide Giotto realizzare un O perfettamente preciso, senza l'uso di nessuno strumento del tempo, chiaramente, e quindi da quel momento in poi si capì che Giotto aveva delle grandi capacità. Un altro esempio è quello di Raffaello, che iniziò sin da piccolino a lavorare in quella che era la bottega, il laboratorio del papà Giovanni Santi, e lì appunto iniziò Raffaello proprio a realizzare i colori, che era forse una delle primissime cose che imparavano gli aspiranti pittori, e poi passò, vabbè, per un breve periodo di tempo nella bottega del Perugino a Perugia, per poi, vabbè, insomma, avere la sua seppur breve carriera tra Firenze e Roma. Mi piace anche ricordare che la bottega era sì un laboratorio formativo dove appunto si imparava, ma era anche un luogo di vendita, perché tutti, parola difficile per i nostri bambini ma che è fondamentale, i committenti, cioè quelli che richiedevano agli artisti di realizzare delle opere, spesso si recavano direttamente nella bottega per vedere come procedeva il lavoro, se si era quasi completato, se la qualità del lavoro era quella richiesta direttamente dai committenti. Quindi era anche oggettivamente un luogo di vendita, anche di pubblicità per gli stessi pittori che ci lavoravano.
Sì, anche perché, anche questo va ricordato, fare il pittore, fare l'architetto, fare lo scultore era un lavoro, cioè era proprio un lavoro, come oggi lavorare in banca o fare la cassiera al supermercato. Quindi insomma era un lavoro importante, veramente.
E tal proposito, brevemente un accenno. La figura dell'artista fino agli inizi del 400 era equivalente, corrispondeva ad un artigiano, era sicuramente un eccellente artigiano, ma era pur sempre artigiano. Qualcosina però agli inizi del 400 cambia, perché la storia dell'arte italiana e direi europea ha conosciuto un grande protagonista, che era Filippo Brunelleschi, un grande architetto, per dirla un po', colui che ha realizzato la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, che è un'opera architettonica per quel tempo davvero rivoluzionaria, e direi anche per i tempi di oggi, se consideriamo gli strumenti a disposizione. Da lì però qualcosa cambia, perché Brunelleschi per la prima volta fa dialogare l'aspetto più legato all'artigianato, quindi come conoscevamo prima,
più tecnico,
e quello scientifico, perché lui inventa, è quello che teorizza la prospettiva matematica, quindi basata sul calcolo matematico, e da lì la figura dell'artista cambia, perché non è più solo un artigiano, ma è una persona che può entrare di diritto negli ambienti più alti.